al di là della notizia. Cronache, opinioni, testimonianze. In diretta su 105 Live.
Emanuela Campanile al microfono, buongiorno. Mentre proseguono le ricerche dei 70 migranti dispersi nel naufragio avvenuto il 27 agosto scorso al largo di Malta, il governo della Valletta non ha ancora risposto agli appelli dell'Alto Commissariato dell'ONU per i rifugiati di rilasciare gli 8 extracomunitari sopravvissuti al disastro e attualmente invece trattenuti nel centro di detenzione di Safi. L'odissea di questa gente ha preso il via dalle coste libiche 9 giorni fa. Il gommone su cui viaggiavano ha perso il motore ed è rimasto in balia delle onde. Molti extracomunitari sono stati sbalzati proprio fuori dall'imbarcazione o sono morti di stenti. Laura Boldrini, portavoce in Italia dell'Alto Commissariato ONU per i rifugiati, ha parlato di una tragedia equiparabile per il numero delle perdite a un disastro aereo e ha aggiunto: ai sopravvissuti degli incidenti aerei si forniscono cure mediche e supporto psicologico, mentre ai migranti e ai richiedenti asilo non si applica la stessa prassi. È così, lo chiediamo direttamente a Laura Boldrini. Benvenuta, buongiorno.
Sì, buongiorno a voi.
Allora.
Sì, purtroppo è così, perché vediamo che insomma si sta imponendo in qualche modo uno standard molto diverso per queste persone che subiscono traumi ma che tentano di attraversare il Mediterraneo su imbarcazioni di fortuna. Ora, se confermato questo numero questo è quanto ci dicono i sopravvissuti, gli 8 sopravvissuti, incluso un ragazzino di 15 anni, qui si tratta veramente di un numero incredibile di persone, cioè oltre 70 persone morte così quasi nell'indifferenza più generale, no? Sì, se ne è parlato un po', ma poi voglio dire, tutto poi viene macinato, no? In questo sistema che non si sofferma. Ecco, purtroppo però c'è da fare un'amara considerazione, che se invece un disastro del genere fosse accaduto a degli europei, evidentemente ci sarebbero stati insomma delle mobilitazioni, approfondimenti mediatici, notizie straordinarie, ci sarebbe stata una mobilitazione, numeri verdi per informare le famiglie. Ora queste famiglie anche stanno in pena, anche queste famiglie hanno diritto a sapere, ed è giusto che queste famiglie possano recuperare i corpi dei propri congiunti per dare una degna sepoltura. Insomma, io dopo tanti anni ho l'impressione che si stia perdendo quel senso di pietas, proprio di solidarietà umana, e in qualche modo si dia per consolidato e per scontato che se sono coinvolti dei migranti, dei richiedenti asilo, a queste persone non si debba dare lo stesso trattamento perché non ne sono degne. E questo è terribile, è come aver saltato un po', no? Un fossato, cioè noi stiamo recependo questa dimensione, cioè che esistono persone che hanno meno valore umano di altre, e quindi stiamo classificando gli esseri umani di serie A e quelli di serie B a seconda di dove sono nati e da dove provengono. Questo fa la differenza.
Senta, c'è un lancio d'agenzia, cito testualmente cosa scrive l'ANSA: l'accordo di amicizia e cooperazione tra Italia e Libia è stato chiuso, anche se mancano da definire ancora alcune questioni collaterali. Si tratta di un'intesa di lungo periodo, 25 anni con impegni di spese annuali. Lo si apprende in ambienti governativi che confermano la visita del premier Berlusconi in Libia, dove domani incontrerà a Bengasi il colonnello Gheddafi. La soluzione degli aspetti ancora aperti è stata demandata a gruppi di lavoro italo-libici. Ok, tutti sperano che questo accordo di amicizia comprenda anche uno sguardo e un modo anche di agire concreto nei confronti di queste persone che tentano il viaggio di speranza, però la loro situazione già dalla partenza è alquanto critica. Ci vuole un attimo puntualizzare qual
Ma
è?
Guardi, io ritengo che questo aspetto dei flussi misti del Mediterraneo debba essere considerato nella sua interezza. Allora, spesso qui si parla solo di numeri, quante persone sono sbarcate in termini numerici e non di storie.
Esatto.
Noi stiamo vedendo che negli ultimi tempi stanno anche arrivando parecchi minori e parecchi di questi non accompagnati. Ora, chi arriva a Lampedusa nell'immaginario collettivo invece sta diventando una minaccia, è come se no, fossero tutte persone pronte a fare del male. In verità spesso sono persone che non hanno scelta, che fuggono da guerre, da persecuzioni. Ci sono anche minori. Noi abbiamo visto che dallo scorso anno è aumentato il numero di richiedenti asilo, di persone che scappano dalla Somalia, dall'Eritrea, dal Sudan, ecco, attraverso la Libia. Quindi affrontare questo problema solo dal punto di vista del bloccare la fuga, a nostro avviso non è un modo molto, come dire, né efficace né responsabile, perché comunque ci sono richiedenti asilo che chiedono solamente protezione e che vogliono riuscire a raggiungere un paese dove poter fare una domanda d'asilo. Ecco, è noto che la Libia non ha firmato la Convenzione di Ginevra e è noto che la Libia non ha un sistema d'asilo da garantire questo. E allora non si può evitare di affrontare anche questo argomento. Spesso persone appunto che poi fanno domanda d'asilo arrivate in Italia soggiornano in Libia per molto tempo, a volte vengono detenute nei centri, nelle prigioni perché trovate senza i documenti e senza quindi l'autorizzazione a entrare nel paese. Ora tutto questo non può essere ignorato perché ci sono in ballo appunto dei diritti, il diritto d'asilo è un diritto umano che fa parte anche della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, oltre che fa parte anche della Costituzione italiana. Quindi bisognerebbe, a nostro avviso, intanto mettere i dovuti distinguo per quanto riguarda i richiedenti asilo e poi lavorare anche sulle cause che stanno alla base della fuga, perché fino a quando non si daranno delle risposte concrete in loco, la gente che non ha nulla da perdere farà anche il viaggio della fortuna e lo farà anche se sarà se saranno aumentate le misure di contrasto, e magari lo farà in condizioni ancora più pericolose.
Laura Boldrini, portavoce in Italia dell'Alto Commissariato ONU per i Rifugiati, grazie per essere stata con noi, buon lavoro,
grazie.
È caso di dirlo.
Grazie a voi.
Sempre in trincea, grazie a Laura Boldrini.
Grazie.
E a proposito di storie di immigrazione, si parla di un viaggio affascinante sulle rotte di questi viaggi della speranza, attraverso le storie di chi ce l'ha fatta e di chi è perito, di chi ha perso la vita per un sogno chiamato Europa. C'è un libro che noi risegnaliamo, è di Gabriele Del Grande, il titolo Mamadou va a morire, la strage dei clandestini nel Mediterraneo. Questo è il primo reportage in Italia che racconta le vittime dell'immigrazione clandestina, non si tratta di un'invasione disordinata, ma che raccoglie storie di vita e spesso di disperazione. E allora abbiamo sentito Gabriele Del Grande, che ci spiega come ha realizzato questo libro, che è alla sua seconda edizione, e anche dei volti, delle voci e dei cuori incontrati. Sentiamo.
Il taglio è quello appunto di cercare di raccontare il punto di vista dei diretti interessati, nel senso che il libro è scritto poi tutto quanto attraverso le memorie, le storie di chi il viaggio l'ha fatto, di chi nel Mediterraneo ha perso i parenti o di chi nel Mediterraneo è stato arrestato nei vari stati appunto con l'accusa di aver tentato di viaggiare verso l'Europa. E il viaggio appunto proprio per questo è stato il libro è stato realizzato proprio per questo, attraverso un viaggio che è durato 3 mesi un po' in tutto il Mediterraneo, dalla Turchia fino al Marocco, scendendo poi giù verso la costa atlantica dell'Africa e risalendo poi verso il deserto del Sahara, perché poi il Sahara è un po' il primo mare che si attraversa. Nel senso
quindi
che...
tu, scusa se ti interrompo, hai seguito le rotte dell'immigrazione praticamente?
Esatto, il tentativo è stato appunto quello, cioè di viaggiare attraverso il Mediterraneo, cioè incrociando le varie rotte che dall'Africa, dai paesi del Nord Africa, poi portano verso la Spagna, verso l'Italia, verso la Grecia, che sono poi tante, no? I punti d'ingresso verso l'Europa, quindi andare dall'altro, sull'altra riva del Mediterraneo, incontrare i candidati all'immigrazione verso l'Europa e cercare di raccogliere le loro memorie, il loro punto di vista.
Si sono fatti avvicinare, cioè immagino che tu abbia dovuto anche conquistare un po' la fiducia di queste persone. Come sei riuscito a rintracciarli? Come sei riuscito anche a inserirti?
Sulla riva sud del Mediterraneo esiste comunque una società civile, ed è attraverso quella società civile, attraverso quell'associazionismo locale che esiste in questi paesi, che sono riuscito insomma a mettermi in contatto poi direttamente con le varie realtà nelle varie città di frontiera, perché appunto sono cose che per quanto possa sembrare strano comunque avvengono in qualche modo alla luce del giorno, nel senso che sono decine di migliaia di persone ogni anno che transitano da alcuni punti, da alcune frontiere, per cui chi vive in quelle città male poi sa da dove passa la filiera e riesce a mettersi in contatto con le varie persone, che poi chiaramente poi dipende molto da caso a caso, ma insomma spesso c'è comunque sentimento comunque di rabbia, di voglia insomma anche di riscattarsi attraverso anche l'informazione, cioè di far comunque sapere quello che succede, perché quello che succede è molto grave, quello che succede non se ne parla mai abbastanza. Noi in questi anni stiamo assistendo nella totale indifferenza dell'informazione, della società civile, della politica, ad una strage che ormai conta almeno 12.000 vittime documentate sulla stampa, che significa almeno 10 volte tanto, decine di migliaia di morti nelle nostre acque, nel nostro Mediterraneo, che ipoteticamente è un mare di pace, ma poi di fatto è un mare di guerra, un mare dove sono aperte fosse comuni che raccolgono i destini di migliaia di persone.
Di questi naufragi se ne parla quasi tristemente, quotidianamente, eppure tu dici che è una tragedia negata. Da chi?
Innanzitutto dall'opinione pubblica, perché come se non fossero morti, sono come se fossero i morti degli altri, sono morti che non contano, sono morti che non fanno notizia di nuovo, cioè 12.000 morti documentati alle porte dell'Europa. Non fanno notizia oltre 3.000 morti soltanto nel canale di Sicilia, 158 morti a luglio, ormai si è fatto a sua fazione qualcosa di normale, come se fosse una falla, una perdita d'acqua, come se dall'Africa ci fosse una pressione migratoria che per cause naturali passasse dal canale di Sicilia attraverso Lampedusa. Non si riesce a fare un'analisi ulteriore a capire che ci sono altri meccanismi, che ci sono guerre che causano profughi, che non si fa niente per aiutare le persone, spesso anche nei paesi di origine, le politiche per lo sviluppo sono sempre più ridotte. Abbiamo un mar Mediterraneo dove a nord si guadagna 1.000, a sud si guadagna 100, dove a nord c'è la democrazia, dove a sud ci sono, quando va bene, una dittatura, quando va male ci sono delle guerre. Di fatto non ci sono, anche questo è il vero problema, possibilità di viaggiare legalmente, di spostarsi legalmente. Considerate che in Italia per entrare regolarmente c'è bisogno di avere prima un contratto di lavoro. Ora qualcuno mi spieghi come è possibile che un datore di lavoro assuma uno straniero che non ha mai visto né conosciuto prima dall'altro lato del mondo. È semplicemente inimmaginabile. Infatti poi quando si vanno a vedere i numeri, il 90% di chi oggi sta in Italia senza un documento, in Italia ci è arrivato in aereo con un visto turistico, poi ha lasciato scadere per cercarsi un lavoro in nero, per poi regolarizzarsi nei tanti modi che ci sono. Questa è l'altra cosa che non viene mai detta, cioè ci viene raccontato in modo assolutamente strumentale. Qui c'è una grave responsabilità sia della politica che strumentalizza le notizie, sia della stampa che non è in grado di raccontare le notizie per quello che sono. Ci viene raccontata un'invasione che passa dall'isola di Lampedusa, che passa dal canale di Sicilia, eppure quando guardiamo i numeri, nel 2007 sono arrivate sì e no 20.000 persone in tutto il canale della Sicilia in barca, e quello stesso anno il governo italiano ha richiesto l'ingresso di oltre 250.000 lavoratori stranieri. Che significa che per una persona che arriva a Lampedusa il nostro sistema economico ne ha bisogno di altre 10, questo è il rapporto, cioè uno che ne arriva irregolarmente via mare, altri 10 che il sistema economico necessita per mantenersi in piedi. Questi sono i dati reali. Poi sono i dati sull'asilo politico, sui rifugiati. È vero che due persone su tre di quelle che arrivano dal canale di Sicilia sono migranti economici, persone come i nostri nonni che andavano all'estero a cercare fortuna, ma ce n'è anche uno su tre che è un rifugiato politico, cioè di uno che il mare l'ha attraversato non per cercare una vita migliore, ma semplicemente per salvarsela.
Quindi questa nuova generazione è una generazione di giovani, quella che cerca la fortuna, che come ha detto qualcuno, cerca di espugnare la fortezza europea, in realtà di cosa è vittima, di che sistema è vittima, se si può riassumere una condizione così complessa?
I casi in realtà sono molto diversi l'uno dall'altro, nel senso che sulle coste italiane arrivano sia i sopravvissuti del genocidio del Darfur che si è commesso in questi anni, come arrivano i profughi della guerra civile in Somalia, come arrivano i disertori dell'esercito della dittatura che c'è in questo momento in Eritrea, ma arrivano anche giovani ragazzi dell'Algeria, del Marocco, della Tunisia, sono sia giovani padri di famiglia che partono consapevoli del diverso potere d'acquisto che c'è qui in Europa, per cui anche se uno arriva in Europa e lavora in nero, ma comunque guadagna almeno il doppio di quello che guadagnerebbe regolarmente nel proprio paese. Quindi può garantire un futuro ai propri figli, può farli studiare, può fargli conoscere una vita migliore di quella che ha conosciuto lui, ma arrivano anche giovanissimi ragazzi, a volte anche minorenni, 17, 18, 19 anni, che vengono proprio in cerca di una vita migliore, magari a volte anche attirati anche forse, no, da un miraggio che magari si conosce tramite internet, tramite la televisione, tramite i racconti di chi ogni estate ritorna, e magari partito senza niente, ritorna con una macchina, ritorna con uno status diverso, e per cui insomma c'è anche tutto l'immaginario poi, no, che spinge anche a partire, ma non è certamente soltanto l'immaginario, insomma sono anche poi dati di fatto, cioè di nuovo c'è un salario medio sulla riva nord del Mediterraneo vale almeno 4-5 volte un salario medio sulla riva sud, di questo insomma non ci possiamo dimenticare. E poi non c'è soltanto la questione economica, di nuovo c'è anche una questione di diritti, di dittature che sono in piedi un po' in tutti i paesi del Nord Africa, senza parlare dell'Africa subsahariana e orientale.
Sì, e da questa parte dove siamo noi del Mediterraneo c'è un po' un atteggiamento a rassegnarsi alla normalità delle tragedie dell'immigrazione. Dall'altra parte, quindi, sulla rotta di questi viaggi per raggiungere l'Europa, che sentimento c'è? Questa gente sa di poter non raggiungere le coste dell'Europa. Come affrontano questo viaggio? Hai potuto parlare con loro?
Sì, questo è un altro punto interessante. Beh, diciamo che dal punto di vista della stampa, ovviamente, qua se ne parla ancora di meno. Salvo rari casi, perché comunque non c'è piena libertà di stampa, non c'è piena libertà di informazione, per cui si parla poco in generale di tante cose. E le notizie poi arrivano lo stesso, perché poi spesso si parte viaggiando un po' sul passaparola, delle conoscenze, per avere i numeri di telefono, i contatti giusti, per cui spesso si parte dagli stessi quartieri piuttosto che dagli stessi paesi di provincia. E per cui poi dei naufragi si ha notizia attraverso i funerali che vengono celebrati. Tanto che lo scorso anno venne celebrato in Senegal un funerale collettivo in una piccola città di nome Kolda, dove vennero celebrato il funerale di 140 ragazzi partiti. Tutti quanti sapevano che erano partiti su una piroga per la Spagna e dopo mesi non se ne aveva nessuna notizia, per cui le notizie arrivano lo stesso. Ma tutto questo non frena le partenze, perché comunque accanto alla notizia di chi non ce l'ha fatta c'è la notizia di chi invece ce l'ha fatta, c'è l'immagine di chi ritorna appunto essendo riuscito ad arrivare in Europa, aver trovato un permesso di soggiorno, aver trovato un lavoro che gli vale comunque un riscatto, gli vale l'uscita dall'anonimato, dalla povertà, gli vale un nuovo status, una nuova possibilità per lui, per la famiglia, famiglia non solo per i figli ma per i fratelli, per i genitori, per cui comunque si guarda le storie di successo, si guardano le storie di chi ce l'ha fatta. Questo ovviamente non vuol dire che c'è un intero, che ci sono centinaia di milioni di candidati all'immigrazione, cioè non è assolutamente vero, cioè parlando con la gente in questi paesi si incontrano spesso persone che al contrario mai metterebbero a rischio la propria vita per viaggiare verso l'Europa, oppure semplicemente che non se ne vogliono andare, che pensano che sia giusto rimanere nel proprio paese, lavorare nel proprio paese e fare qualcosa per il proprio paese. Cioè, le posizioni sono tante, sono molto diverse. Ovviamente il caso è diverso per i rifugiati politici, io durante il viaggio che ho fatto per scrivere il libro, ad esempio in Grecia, ad Atene, parlavo, ricordo, con un rifugiato somalo, e quando gli chiedevo se non aveva avuto paura di attraversare il Mediterraneo, e mi diceva: guarda, sarebbe stato molto più pericoloso rimanermene a Mogadiscio, in Somalia, dove si spara ogni giorno per strada, dove si rischia di essere ammazzati anche per errore. Cioè, ovviamente i casi sono diversi.
Per quanto riguarda l'attualità e le eventuali soluzioni, se tu potessi essere interpellato, anche come fondatore, tra l'altro, lo avevamo ricordato all'inizio, di Fortress d'Europe.
Diciamo che ovviamente qualcosa si sta muovendo, il problema è che sembra muoversi nella direzione sbagliata. Quello che succede in questo momento per quanto riguarda l'Italia, sono stati firmati, il governo Prodi firmò un protocollo d'intesa con la Libia, per dei pattugliamenti congiunti nel dicembre del 2007. La Libia è il principale paese da dove partono le imbarcazioni che raggiungono le coste italiane, da alcuni anni a questa parte. Il protocollo ancora non è stato applicato, ma il pattugliamento congiunto partirà probabilmente entro pochi mesi, e prevede che tutte le imbarcazioni fermate in mare siano riaccompagnate verso le coste libiche, verso i porti di partenza, e da lì poi le persone rimpatriate nei propri paesi di origine. Lo dicevamo poco fa, nella Libia arriva il 60% dei rifugiati politici che ci sono in Italia. Rimpatriare queste persone significa mandarle incontro a rischio di tortura, in alcuni casi a rischio della propria vita.
E abbiamo ascoltato dunque la testimonianza, il racconto di questa esperienza di Gabriele Del Grande, autore di Mamadou va a morire, fondatore di Fortress Europe. E Emanuela Campanile, è tutto, a risentirci.